À l'origine, mon expertise, elle est plutôt sur le Bauhaus en Allemagne. Et ça, c'est très simple finalement, puisque le Bauhaus, c'est ce qui a été fait dans cette école. Donc, il y a des bornes géographiques, il y a des bornes chronologiques et puis il y a des bornes de personnes. C'est assez facile à définir. Avec l'art déco,
Premetterei che alla base sono una storica dell'arte specializzata nel movimento Bauhaus in Germania. Dico questo perché il Bauhaus è facile da definire e delimitare. È un movimento uscito da una scuola che porta quel nome. Ci sono limiti geografici e cronologici. E poi ci sono artisti specifici che si sono riconosciuti nel Bauhaus. Con l'Art Déco ci troviamo di fronte a una proliferazione molto più complessa, legata al fatto che le persone e gli artisti non erano allora consapevoli di fare dell'Art Déco. All'epoca non la chiamavano così, si parlava piuttosto di un nuovo stile o di uno stile 25. È stato proprio il Museo delle Arti Decorative di Parigi che nel 1966 ha organizzato una mostra sugli anni 20 e ha utilizzato il termine Art Déco. Naturalmente era una parola già in uso presso i mercanti e le case d'aste, ma siamo stati il primo museo a utilizzarlo e legittimarlo come stile e movimento. Ecco perché oggi la mostra del centenario non è come le altre, è davvero legata alla nostra storia come museo. In origine il Museo delle Arti Decorative di Parigi è stato fondato da industriali, designer e collezionisti desiderosi di promuovere le arti applicate. La sua storia è quindi segnata dalle esposizioni universali e dalla volontà di collegare l'arte e l'industria. Al momento della sua fondazione la creazione contemporanea era proprio l'Art Déco e quindi la nostra collezione è stata creata contemporaneamente a quel che di nuovo si stava facendo in quel momento. I pezzi che il pubblico può ammirare oggi nella nostra grande mostra del centenario sono entrati a far parte delle nostre collezioni negli anni 20 e 30 e sono stati donati dagli artisti, dalle loro vedove e dai figli, oppure sono stati acquisiti direttamente durante l'esposizione universale del 1925 dai mecenati del museo che poi ne hanno fatto dono all'istituzione. Quindi in realtà qui nel nostro museo ci troviamo nel cuore dell'Art Déco nascente. Gli artisti e i decoratori presentano estetiche diverse, background diversi, obiettivi diversi, ma sono tutti riuniti al momento dell'esposizione del 25 dal desiderio di fare qualcosa di moderno. Non è un dogma, non c'è un manifesto dell'Art Déco, è solo l'istantanea della fioritura creativa di un'epoca.
Des backgrounds différents, des buts différents, mais qui sont tous réunis par une envie de faire moderne. Alors après, on peut faire moderne de plein de façons différentes, mais c'est ça qu'on essaye de montrer, c'est que c'est pas un dogme. Il y a pas de manifeste de l'Art Déco, c'est juste en fait l'instantané du foisonnement créatif de l'époque. Nous, on fête l'anniversaire de l'Art Déco en 2025 parce que c'est très commode de fêter le centenaire de cette grande exposition qui a lieu en 1925.
Nel 2025 festeggiamo l'anniversario dell'Art Déco perché è molto comodo celebrare il centenario di questa grande esposizione d'arte decorativa che si tenne a Parigi nel 1925. Ma in realtà il 1925 non è l'anno di nascita dell'Art Déco, è piuttosto il suo apice, perché questo stile si afferma già negli anni 10. È Jacques Verrat che nel 1912 pubblica il suo testo fondatore Le Nouveau Style, il nuovo stile, segnando il superamento dell'Art Nouveau per incarnare quella modernità i cui effetti si fanno sentire in tutti gli ambiti, nell'industria, nell'organizzazione della vita, nei trasporti. Inoltre il successo dell'Art Déco negli anni 20 deriva dall'enorme rottura causata dalla Grande Guerra. Il nuovo vocabolario estetico che si va affermando segna la volontà di superare questo shock e di andare verso linee più semplici, più geometriche, in reazione alla profusione dell'Art Nouveau, lo stile precedente. Ciò non significa affatto una rottura estetica totale, poiché nell'Art Déco ritroviamo motivi floreali, ghirlande, festoni e tutta la preziosità che caratterizzava il Liberty e le Arts and Craft. Ma dopo la guerra si avverte davvero il bisogno di una rottura sociale. Le idee germogliano negli anni 10, ma è negli anni 20 che l'Art Déco può incarnare la novità e la modernità di cui si sente il bisogno.
On a cette rupture sociale qui a créé la guerre et je pense que c'est pour ça que l'Art Déco se développe à ce point dans les années 20. Il est en germe dans les années 10, mais dans les années 20, il incarne la nouveauté, la modernité dont on a besoin. C'est même pas l'ambiguïté pour moi, c'est presque le paradoxe, parce que cette question du lien entre l'artisanat, l'industrie, l'art, c'est vraiment une question qui traverse toutes les années 20-30 et qui va trouver des réponses différentes suivant les pays.
Per me c'è una grande ambiguità, è quasi il paradosso di quest'arte, la questione del legame tra artigianato, industria e belle arti, che è davvero un tema che attraversa tutti gli anni 20 e 30 e che troverà risposte diverse a seconda dei paesi. In Francia abbiamo effettivamente questa grande esposizione, in realtà ispirata direttamente a quelle che si erano tenute a Torino già negli anni 10, organizzata dal Ministero del Commercio e dell'Industria. L'obiettivo era anche chiaramente quello di vendere prodotti, di vendere un know-how, un savoir-faire, come si dice in francese. Non si tratta certo di un'arte per l'arte, ma se si guardano i tentativi di democratizzazione dell'art déco che sono stati fatti in quel periodo, da artisti come Paul Follot o Maurice Dufresne, che desiderano un'arte per tutti e vogliono utilizzare l'apparato produttivo dei grandi magazzini per adattare mobili sontuosi in pezzi meno costosi, ci si rende conto che in realtà i prezzi dei negozi non consentivano una vera democratizzazione. Si arriva forse a raggiungere la classe medio-alta con oggetti come le ceramiche craquelé, che sono piccole sculture di animali. In Francia esiste una sorta di mito secondo cui tutti i francesi avrebbero in solaio un craquelé ereditato dai nonni. Personalmente i miei nonni erano immigrati italiani e a casa loro non ce n'erano. Era una produzione riservata all'alta borghesia, alle classi più agiate e soprattutto alle persone che vivevano in città, in particolare perché la Francia è un paese molto centralizzato, a Parigi. Sappiamo che il resto della Francia era prevalentemente rurale in quel periodo e che non ci furono veri cambiamenti dell'habitat contadino prima della fine della Seconda Guerra Mondiale. Quindi, in definitiva, se si pensa all'aspetto finanziario e geografico di questa democratizzazione degli oggetti d'arte decorativa, essa è piuttosto marginale. Ma questo è il grande paradosso degli anni 20 e 30. Le idee ci sono, magari anche in termini di emancipazione, ma l'apparato produttivo non è ancora pronto. Ed è lo stesso ostacolo che incontrerà il Bauhaus, nonostante i suoi oggetti sembrino più semplici da produrre in serie. Non si riesce a produrre abbastanza per democratizzare gli oggetti artistici e alla fine l'unica art déco veramente democratica che si può trovare è quella degli Stati Uniti d'America, del cosiddetto stile streamline, perché lì si ha una popolazione con un tenore di vita molto più elevato, si ha un apparato produttivo molto più avanzato e si possono produrre tutta una serie di oggetti che declinano il vocabolario dell'art déco, cioè le linee geometriche, e che lo passano anche al vaglio dell'ossessione per la velocità e la modernità. Ed è così che ci troviamo con un tostapane prodotto in serie con un design aerodinamico, mentre è un oggetto che per definizione non esce dalla cucina.
Mais qui vont aussi le passer à la moulinette de l'obsession de la vitesse et de la modernité, et c'est comme ça qu'on se retrouve avec un toaster fabriqué en masse avec un décor aérodynamique alors que c'est un objet qui par définition ne quitte pas la cuisine. C'est assez révélateur parce que beaucoup des pièces qu'on montre sont des ensembles art déco qui n'étaient pas du tout dans des bâtiments art déco. Quand Nelly de Rothschild refait faire son boudoir par Clément Mère et Clément Rousseau.
La questione delle classi sociali è piuttosto rivelatrice, perché molti dei pezzi esposti nella nostra mostra non erano affatto destinati ad edifici art déco. Prendiamo il caso di Nelly Baer, baronessa di Rothschild, che fa rifare il suo boudoir da Clément Mère e Clément Rousseau. Si tratta di un insieme molto prezioso, molto femminile, molto sottile, ma il resto del suo palazzo, l'Hôtel de Marigny, rimane immutato. Ci troviamo di fronte a qualcosa di nuovo nell'antico, soprattutto per una questione di classi sociali e di rappresentanza. È proprio questo che è interessante, ovvero la facilità con cui l'art déco si adatta al suo destinatario, ai suoi committenti, che decoravano le loro dimore osmaniane del XIX secolo con la modernità del nuovo stile. Pensiamo anche allo studio di Jacques Doucet, grande stilista dell'epoca, uno studio non nel senso del luogo in cui si crea, ma quasi come lo studiolo dei principi del Rinascimento, un luogo in cui si ricevono gli amanti dell'arte e gli amici intenditori. Anche in questo caso Doucet fece realizzare il suo studio nel suo hotel particulier di Neuilly, non in un edificio art déco dunque, anche se il movimento rivendicava una rivoluzione architettonica e urbanistica. Ma l'art déco è soprattutto fatta di mobili, oggetti d'arte, tessuti e carte da parati. L'art déco è davvero una rivoluzione moderna dell'arte di vivere e degli interni di lusso. E poi noi abbiamo scelto di occuparci di ciò che sappiamo fare come Museo delle Arti Decorative e di lasciare che siano altre istituzioni a parlare di architettura.
C'est du mobilier, c'est des objets d'art, ce sont des textiles, des papiers peints, c'est vraiment l'intérieur. Et nous, on a vraiment choisi de traiter ce qu'on sait faire et de laisser d'autres institutions parler de l'architecture. Nous, on a appelé cette salle justement qu'on consacré aux affiches de théâtre, l'art de la mise en scène. Parce qu'il y a une vraie idée de se mettre en scène avec l'art déco, notamment chez les commanditaires.
Abbiamo dedicato una sala ai manifesti teatrali all'arte della messa in scena, perché c'è un vero gusto del mettersi in scena con l'art déco, soprattutto tra i committenti. Quando Doucet decide di rifare il suo studiolo in stile art déco, si mette letteralmente in scena, ha venduto la sua collezione d'arte nel XVIII secolo e ha relegato gli impressionisti in una sala poco frequentata della sua casa. Preferisce mettere in primo piano la sua collezione moderna, con le Demoiselles d'Avignon di Picasso e tutto ciò che André Breton gli fa acquistare. L'art déco fa da sfondo ai committenti che desiderano proiettare un'immagine di modernità. Guardando alcune foto si ha davvero l'impressione che queste persone mettano in scena il loro potere dietro le loro scrivanie Holman, pesanti e austere, come uno status di classe. Senza contare che un grande protagonista dell'art déco, l'architetto Robert Malestivens, che nel 1922 pubblica un portfolio con le immagini di una città ideale e nuova, avendo poche possibilità di costruire, si rivolge ai set cinematografici, collaborando con star come Marcel L'Herbier o Jean Renoir. Il ruolo del cinema nel successo dell'art déco è fondamentale per l'immaginario collettivo, sia per la grafica di queste produzioni che per l'architettura delle nuove sale, come il Grand Rex di Parigi del 1932. E poi c'è la rivista, la grande forma teatrale popolare degli anni 20, che adotta molto rapidamente lo stile grafico dell'art déco. In questo caso, i suoi manifesti invadono ampiamente lo spazio pubblico.
Passion absolue des années 20 pour la revue, le spectacle populaire et l'adoption du vocabulaire graphique de l'art déco par les créateurs des affiches de ces revues. Là, on a vraiment l'art déco qui descend dans la rue et qui peut se montrer à tous. On a beaucoup réfléchi, l'équipe curatoriale et moi, à ce que l'art déco signifie aujourd'hui. On a aussi beaucoup réfléchi parce que les journalistes nous ont beaucoup posé la question. Et finalement, c'est pas si évident parce qu'il y a cette ère du temps.
Il team curatoriale ed io abbiamo riflettuto molto sul significato oggi dell'art déco, perché i giornalisti ci hanno posto questa domanda e alla fine non è così scontato poter rispondere. Perché c'è questo clima, questo zeitgeist che si interessa molto all'art déco, come testimonia la folla che accorre alla nostra esposizione, ma in un modo forse un po' vago, come un'evocazione degli anni ruggenti, des années folles, della Parigi tra le due guerre. Allo stesso tempo non è uno stile facile da definire, da descrivere con precisione. Inoltre non è uno stile che si può facilmente adottare nella propria casa. Io, ad esempio, ho delle poltrone art déco che sto cercando di rifoderare da anni e non so come inserirle nella mia casa, perché i volumi sono complicati rispetto al nostro modo attuale di abitare. In fondo ciò che ha attraversato il tempo con l'art déco è una miriade di piccoli oggetti, i gioielli, le sculture, le lampade. Ma quando si cerca di pensare a un'interpretazione contemporanea dell'art déco nel suo complesso, ci si trova di fronte agli stessi ostacoli dell'epoca. Ci vorrebbe un direttore d'orchestra, una visione d'insieme, perché l'art déco non è solo uno stile, ma una visione del mondo incentrata sul mito della modernità industriale. Inoltre, l'art déco non tollera la mediocrità delle tecniche e dei materiali, ed è per questo che generalmente la vera interpretazione contemporanea di questo stile si trova negli hotel di lusso, in luoghi che hanno potuto investire i mezzi necessari per realizzare degli insiemi. Per questo, nella nostra esposizione del centenario, abbiamo deciso di consacrare il grande spazio della navata centrale del nostro museo alle realizzazioni attuali dell'Orient Express e abbiamo scelto il lavoro di Maxime d'Angeac perché questo designer reinterpreta l'art déco in modo completamente contemporaneo, conoscendo però tutto quel che è stato fatto sull'Orient Express dell'epoca, ad esempio i motivi decorativi firmati da Suzanne Lalique, e li reinterpreta in uno spazio raffinato come un treno d'epoca. Per farlo utilizza 30 mestieri d'arte, quindi davvero il savoir-faire francese più sofisticato e prezioso. Ed è per questo che funziona, perché in realtà il designer ha una visione nutrita dall'art déco, ma molto contemporanea, e utilizza gli artigiani più esperti per realizzarla.
Donc vraiment les savoir-faire français les plus sophistiqués, les plus précieux, et c'est pour ça que ça marche. C'est parce qu'en fait, quelqu'un a une vision nourrie de l'art déco, mais très contemporaine, et utilise les artisans les plus experts et les plus précieux pour la réaliser.